i gelati. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati nel nostro spazio settimanale interamente dedicato al carcere. Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Oggi in conduzione per una puntata speciale dedicata ad un progetto innovativo di recupero e reinserimento dei detenuti.
Eh sì, parliamo di Senza Sbarre, un'iniziativa avviata nel dicembre 2017 e che già l'anno successivo poteva contare su una comunità semiresidenziale realizzata in una masseria in Contrada San Vittore ad Andria, circondata tra l'altro da 10 ettari di terreno, in cui oggi lavorano 12 persone, alcune delle quali in regime di semilibertà, cioè la sera rientrano in carcere, gli altri invece hanno l'obbligo di dimora o sono agli arresti domiciliari.
Già, Roberta, qui con noi oggi in studio per una speciale diretta abbiamo i protagonisti di questa avventura, a cominciare da Don Riccardo Agresti, che è parroco della chiesa di San Luigi a Castel de Monte
di Andria.
Ciao Don Riccardo, benvenuto.
Grazie a voi che ci avete invitati.
Magistrato Gian Nicola Sinisi, procuratore della Corte d'Appello di Bari.
Benvenuti, grazie a voi per averci invitato in questa trasmissione, ma il protagonista è Don Riccardo Agresti, è lui che ha fatto tutto. Io lì qui non sono come magistrato, ma come volontario a disposizione di questa...
Spiegheremo tra poco i vostri ruoli, e intanto anche una scrittrice particolare che si occupa proprio di carcere, un po' come noi, Angela Covelli.
Buonasera, salve.
E benvenuti a tutti. Allora, Don Riccardo, entriamo nel vivo. Come nasce Senza Sbarre e perché?
Ma innanzitutto non nasce dalla mattina alla sera, ma è una chiamata che il Signore ha fatto a me e anche ad un altro sacerdote, Don Vincenzo Giannelli, nei territori della nostra città di Andria, un po' difficili, e lo erano stati. Poi con il nostro avvento in questi territori dove in modo particolare c'era la malavita andriese. Quindi noi abbiamo, attraverso l'azione pastorale della globalità, senza escludere nessuno, perché quando un parroco viene così nominato all'interno di una comunità, gli viene conferito la cura di tutte le anime, quindi nessuna esclusa. E io da questo episodio, cioè dall'incontro con una mamma, quando mi portava il suo bambino, le chiesi: ma tuo marito perché non viene a questi incontri di catechesi? E lei mi rispose: sta al nord e lavora, ecco, presso un'azienda. Poi venne a sapere invece che stava in via Andria 300, cioè nel carcere. E così ebbi quel sussulto interiore di dire: ma se io sono il parroco, perché non devo entrare in carcere? E così è iniziata la storia di questi ultimi 12 anni in cui sono entrato nel carcere di Trani, sono volontario ancora oggi, e poi pian piano con questo altro mio confratello, con il quale poi siamo entrati insieme in questa realtà ristretta, abbiamo detto: ma possiamo fare qualcosa in più, portiamoli nelle nostre comunità parrocchiali. E quindi noi abbiamo portato i carcerati con la misura alternativa al carcere nelle nostre comunità. E da lì è iniziato poi cosa fanno quando finiscono la pena. Non hanno il lavoro, e perché non creiamo il progetto Senza Sbarre?
E hai creato anche un bel piano di comunicazione, perché oggi hai fatto tanti chilometri, hai percorso tanti chilometri per venire a raccontare questo bel progetto da noi, e noi ti ringraziamo, anche perché avere in diretta e raccontare ai nostri radioascoltatori un'esperienza così non è certo cosa comune. Roberta.
Ecco, dottor Sinisi, volontario ma anche magistrato, ci racconta come vengono selezionati i detenuti ed ex detenuti che arrivano poi a partecipare al progetto Senza Sbarre?
Allora, dal punto di vista della offerta, questa nasce dalla presenza di Don Riccardo nel carcere da moltissimi anni, quindi dalla conoscenza anche diretta delle persone, quindi nasce prima da questa disponibilità che viene offerta proprio da una persona che con l'assistenza spirituale ha deciso di occuparsi non solo dell'anima ma anche della persona in generale, quindi lui ha fatto questa prima selezione. Ovviamente l'incontro con il tribunale di sorveglianza è stato necessario. Oggi l'unica possibilità sono le misure alternative al carcere, sono la semilibertà, la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova ai servizi sociali, e su questo si è fondato il meccanismo di selezione, che ovviamente passa tra la disponibilità della masseria e un provvedimento di autorizzazione che dispone appunto l'affidamento che viene disposto dal tribunale di sorveglianza.
Dottor Sinisi, posso farle una domanda poco facile, istituzionale?
Facile.
Ma chi l'ha fatto fare?
Ma due ragioni, ero preparato a questa domanda. Perché
non l'abbiamo preparata, però diciamolo.
Perché ovviamente questa cosa che un magistrato si occupi di misure alternative suona come un ossimoro, una contraddizione in termini. In realtà c'è una ragione di base. Io conosco Riccardo Agresti da 30 anni. Don Riccardo è un mio fratello spirituale, più piccolo di me, quindi non lo posso chiamare mio padre spirituale da 30 anni. Quindi quando ha deciso, perché è una testa dura e quindi quando prende una decisione va come un ariete, di partire in questo progetto, in questa avventura, ecco, per la sola amicizia non potevo lasciarlo da solo. Quindi questo può sembrare una ragione banale, ma per me è stata una ragione forte, perché sapevo quali rischi stava correndo, quanti problemi avrebbe avuto e quanti pregiudizi avrebbe dovuto superare. Quindi l'idea di lasciarlo solo in questa avventura era per me un'idea inaccettabile.
Secondo me un pizzico di vocazione ce l'ha anche.
La seconda invece, perché da questo per convenienza, da magistrato, cioè se uno si limita a far condannare una persona, quindi a riconoscere la sua responsabilità, ad affermarne la responsabilità, a fargli avere la pena, ma poi non se ne occupa dopo, è destinato a fare un nuovo processo contro questa stessa persona, perché ovviamente se nessuno se ne occupa la recidiva è in agguato, è quasi inevitabile. Quindi c'è anche un pizzico di convenienza da parte mia in tutto questo, qualche processo in me.
Bene. Angela Covelli, la nostra scrittrice, l'abbiamo introdotta così. Dunque, lei sta seguendo questo progetto letterario, racconta un po' quelle che sono le storie degli ospiti della masseria. Progetto letterario che noi, tra l'altro, seguiamo da tempo, Roberta, con gli scritti detenuti, perché sembra che la scrittura in carcere sia veramente terapeutica. Lei invece racconta proprio
mi faccio raccontare da loro le loro storie e poi scrivo appunto quello che loro mi raccontano, perché abbiamo deciso di fare questa collana di quaderni di storie fuori da carcere.
Ne sono stati pubblicati due, ricordiamo.
Due, infatti, c'è l'ultimo, il primo spiega che cos'è questo progetto, insomma, parla del progetto in sé, scritto dal dottor Sinisi. Io ho cominciato con queste storie, ho cominciato da questo ragazzo, Mamadou Sako, che è un ragazzo senegalese, musulmano, che nel corso degli anni poi ha sbagliato tante volte questo ragazzo, però ha incontrato il Signore, quindi grazie a questa fede nel Signore e a questa, alla preghiera in carcere ha deciso di convertirsi al cristianesimo. Quindi adesso lui si chiama Matteo perché è stato battezzato in carcere, chiaramente ha seguito un percorso con questo parroco, Don Raffaele Sarno, nel carcere di Trani. E il 21 settembre dell'anno scorso è diventato Matteo, ha cambiato proprio nome, ha cambiato religione, quindi...
Che noi abbiamo avuto anche l'occasione di sentire per telefono proprio durante l'invito che abbiamo rivolto direttamente.
Sì, che impressione avete avuto di un ragazzo che sta crescendo, immagino?
Di un ragazzo innanzitutto Abbiamo sentito un paio di battute attraverso telefono e quindi che ci ha accolto intanto a braccia aperte e quindi sa, insomma, comunque i giornalisti non vengono sempre comunque, no? Soprattutto chi ha questo tipo di esperienza di privazione della libertà, chi è detenuto, quando vede un giornalista di solito sa che dall'altra parte non c'è mai un amico, non so per quale motivo, ma è così, non è caso nostro.
Voi
Roberta,
speriamo.
Siamo persone in cammino, insomma. Ecco, restando con Don Riccardo, ci veniva in mente una curiosità. Ecco, tra le varie possibilità di, chiamiamole così, di pena alternativa, ecco, la scelta di lavorare la terra, da che cosa è stata dettata? Da questa splendida masseria di cui poi immagino ci racconterà la storia, quindi dalla peculiarità del territorio o semplicemente da un'esigenza educativa?
Ma innanzitutto io porto anche un nome che si chiama appunto Agreste, cioè la campagna
è nome nomen,
nome un destino.
Ma il problema è molto semplice, che avevamo anche quest'unica opportunità di iniziare dalla terra, tutte le altre realtà per noi erano tutte nel sogno. E quindi abbiamo, con alcuni in modo particolare, il dottor Sinisi nel libro scrive che abbiamo individuato questo signore che coltivava la marijuana, e quindi noi poi lo abbiamo messo nel campo ad essere responsabile degli ortaggi. Quindi abbiamo fatto fare un salto, ecco, primordiale,
certo, ritornare, cogliere il talento e trasformarlo in bene.
Per l'altro in linea anche con l'autatosia, quindi,
se vogliamo siamo stati un po' precursori anche la cosa importante è che bisognava riprendere quelle mani con cui loro si sono sporcate facendo tante di quelle azioni criminose. Tant'è vero che abbiamo fondato la cooperativa a mano libera, proprio perché il recuperare il senso del lavoro quotidiano, ciò che loro avevano perso nel tutto e subito, quindi entrando nella libertà degli altri hanno fatto solo danni a se stessi e agli altri, diventando schiavi e dipendenti di tanti riti che loro ormai si sono così ingabbiati. Noi abbiamo iniziato da questo per poi chiedere alla provvidenza: dacci, ecco, il prosieguo di come, ecco, sbloccarli con il lavoro. Ed è venuto incontro un grande imprenditore di Barletta che ci ha regalato tutti i macchinari per fare la pasta, e poi dopo la provvidenza ci ha tirato fuori una ricetta, cioè i taralli della nonna, e abbiamo iniziato a fare i taralli.
Oggi ma se noi riceviamo lettere adesso di radioascoltatori che vogliono assaggiare questi taralli, che indicazioni diamo?
Masseria San Vittore Andria, e quindi basta andare anche su Google e trovare Masseria San Vittore senza sbarre, lì ci sono già tutti i dati, e noi saremmo ben lieti di spedire questi taralli nelle proprie case.
Bene. Dottor Sinisi, lei ha dato un prezioso contributo anche in termini di scrittura alle pubblicazioni della dottoressa Covelli. Racconta poi di cosa avviene nell'uomo prima che commetta il reato. Vuole spiegarci bene questa?
L'idea della collana nasce in maniera completa sin dall'inizio, come l'idea di descrivere le storie di tutti quelli che partecipavano a questo progetto, perché non volevamo che di queste persone che vengono affidate rimanesse semplicemente la storia dei loro reati. Volevamo che rimanesse invece la loro storia. E quindi una collana che, anche con un po' di ambizione, guarda molto avanti nel tempo, quando noi non ci saremo più, sperando che questo progetto continui ad andare avanti con altri. E volevamo anche rendere uno strumento disponibile anche per la magistratura di sorveglianza, perché loro che sono abituati a vedere le carte e a conoscere queste persone soltanto attraverso le relazioni dei servizi sociali e attraverso gli atti processuali, avessero uno strumento per conoscere da dove vengono queste persone, che cammino hanno fatto, quale trasformazione c'è stata. Per cui abbiamo deciso questa collana, ma serviva un numero zero, più che un numero uno. E ovviamente Don Riccardo Agresti, che è un uomo, diciamo, di poche parole ma di grande determinazione, mi ha imposto di scriverlo, e io, che insomma sono tenero rispetto alle sue necessità, mi ci sono adeguato e ho scritto il primo capitolo di questa lunga storia. E lì dentro, in questo primo volumetto, c'è la storia di come nasce la struttura, la masseria, le prime attività, le prime persone che sono arrivate ad affacciarsi a questo progetto, come ha cominciato a camminare, anche attraverso quei volontari, quelle persone che hanno voluto donare qualcosa, questo piccolo cammino di avvio, anche guardando un po' al futuro, perché lì dentro c'è anche un po' scritto dove vogliamo andare a parare, che è superare il carcere come unica forma punitiva che da 200 anni, certo, viene concepita come in maniera esclusiva. Forse è il momento di cominciare a rivedere un po' anche proprio l'idea stessa del carcere come unica forma di pena.
Ecco. Certo, al limite come estrema ratio, ma neanche. Dottor Sinisi, mentre ne parlava, intanto ha anticipato il fatto che aver intrapreso questo cammino lo ha fatto per amicizia, anche per scelta un po', diciamo, di convenienza, così come lei ha detto. Ma i suoi colleghi come la guardano? Come giudicano questo suo...
No, devo dire che io l'ho fatto in maniera molto aperta, nel senso che non mi sono nascosto assolutamente all'inizio.
Lo so, ma magari guardano un magistrato che...
No, ma guardi, io voglio sfatare un'idea: ai magistrati non piace il carcere. Cioè, noi, questa è una cosa che, anzi, per ogni processo è un fallimento della società che noi celebriamo, certo. Quindi qui questo ne portiamo il peso anche noi sulle spalle, Non creda che nessuno di noi, infatti siamo stati, ho invitato tutta la Procura Generale presso la masseria proprio perché ci fosse un incontro con questa realtà, col Tribunale di Sorveglianza. Io non l'ho fatto in maniera né nascosta né misteriosa, assolutamente. Io sono qui, sono questo, sto facendo questa attività accanto a Riccardo, che è un amico di tanti anni, perché ci credo e sono convinto che il carcere non sia adeguato, non sia più sufficiente, se davvero si vuole fare quel... Intanto se si vuole raggiungere il progetto costituzionale della rieducazione, tanto per cominciare, ma che non sia neanche poi alla fine da solo un luogo adatto a recuperare le persone. E vi accennavo poc'anzi fuori dai microfoni anche quel progetto di riconciliazione, certo, sociale, che deve essere il vero obiettivo. Noi dobbiamo mettere in condizione che chi ha commesso un delitto e chi ha subito un delitto possano convivere pacificamente nella società, e quindi occuparsi di questo progetto lo favorisce, lo aiuta. Il carcere certamente meno, insomma, non è un luogo di incontro.
Assolutamente. Anzi, no. Roberta.
E comunque il dottor Sinisi, insomma, a giudicare anche da chi ha firmato l'introduzione di questa prima storia, no? Di questa enciclopedia delle vite dei detenuti, come lei stesso la definisce, sono l'attuale presidente e l'ex presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Abbiamo incrociato un Tribunale di Sorveglianza di Bari molto aperto, molto disponibile all'innovazione e al cambiamento.
Ecco, torniamo, diciamo, alla parte letteraria, quindi ad Angela, che ci raccontava prima di questa prima storia che ha raccontato e che ha proprio lei il prestigioso compito di raccontarle. Ecco, mi piaceva questa definizione, per questo ci torno, di enciclopedia delle vite dei detenuti. Sì. Ecco, ci vuole anticipare una delle prossime uscite, una delle prossime storie, brevemente.
Vabbè, intanto c'è questa storia di Mamadou che veramente vale la pena, perché ripeto, è un ragazzo che ha sbagliato tanto, però ce la sta mettendo tutta per venirne fuori, veramente si sta impegnando tantissimo, e anche perché... Mi dispiace anticipare la storia, però cioè, lui aveva un futuro come calciatore, quindi poi ha incontrato delle persone sbagliate, insomma è caduto nei suoi errori. E la prossima, non so se devo anticipare qualcosa, la prossima sarà una storia ancora più difficile, perché c'è un ergastolano E questo ergastolano è in carcere da 47 anni e quindi la storia è molto difficile, molto complicata. E comunque anche lui, insomma, è una storia che va raccontata anche quella, perché sono tutte storie che vanno raccontate, secondo me.
Don Riccardo, il progetto è diocesano.
Certo, il primo responsabile è il Vescovo.
Il Vescovo.
Questo è il salto di qualità, che adesso noi siamo in tanti sacerdoti che conosciamo che cos'è il progetto Senza Sbar. Prossimo venerdì 17 il Vescovo ha convocato tutto il clero per sentirsi raccontare come sta andando avanti il progetto Senza Sbarre.
Magari quindi, ascolterà anche la trasmissione dei Cellanti.
Noi
no,
ce così auguriamo, è molto contento.
Visto che noi stiamo avendo, diciamo, questo, abbiamo messo in piedi questo salotto anche per una, non solo per farci raccontare, ma per avere un confronto. Non so, negli altri istituti di pena che abbiamo visitato, che abbiamo frequentato per motivi professionali, tanto io quanto la collega Roberta Barbi, abbiamo visto che molto efficaci sono anche le esperienze con le scuole. Avete pensato magari a coinvolgere i ragazzi, soprattutto parlo della scuola secondaria e superiore, naturalmente degli ultimi anni, per effettivamente far vedere, perché negli ultimi anni purtroppo la letteratura anche cinematografica ha fatto sì che alcuni personaggi facenti parte anche della criminalità venissero in qualche modo mitizzati dalle nuove generazioni. Invece poi far varcare a questi ragazzi poi le mura del carcere, avere un contatto diretto con chi ti dice guarda non lo fare perché questa è la fine che fai, abbiamo visto che ha sortito degli effetti sperati. Non lo so, io l'ho buttata lì.
Sì, no, noi abbiamo lanciato anche questa sfida con le comunità parrocchiali. E stanno già venendo non solo da Andria, dalla nostra città, ma da Bari, da Corato, da altri paesi, stanno venendo a fare i ritiri spirituali da noi. Quindi da Molfetta giovedì prossimo verranno una quindicina di scout che ci hanno chiesto possiamo mangiare insieme con loro. Quindi questa sinergia sta entrando pian piano all'interno delle comunità. Non è facile perché c'è una mentalità molto molto chiusa. Nella nostra diocesi è un lavoro ormai di anni, ma mi rendo conto che c'è molto da fare e i primi siamo noi i sacerdoti che dobbiamo mettere in atto il giudizio universale. Quando mai, Signore, io sono venuto in carcere a visitarti? Io, se l'avessi saputo, sarei venuto. In realtà il carcerato è quel figlio di Dio che tu non lo devi guardare con quel giudizio magari terreno, ma lo devi guardare con quell'occhio della fede che è il metodo dell'amore.
Ecco, Don Riccardo, a proposito di questo, lei all'inizio ci diceva io sono il sacerdote di tutti, sono il parroco di tutti, ma quanto è difficile questo lavoro nella comunità che circonda, diciamo, la masseria, che circonda questo contesto positivo che avete creato? Perché noi, appunto, io e Davide, avendo ascoltato anche tante altre esperienze di vari altri contesti italiani, ci hanno sempre detto che poi l'accoglienza non è stata semplice. Lei prima ci raccontava di una mamma che aveva in qualche modo mentito dicendo che il marito lavorava fuori, invece era recluso a pochi metri di distanza.
Beh, è fondamentale. Io con il dottore e con un ergastolano, il nostro ergastolano, siamo entrati in una classe e ricordo che un giorno, dopo che ha raccontato l'esperienza di quello che aveva commesso e dopo la nostra azione educativa, la classe non sapeva che una loro coetanea aveva il papà in carcere e dopo il nostro racconto scoppia a piangere. E le insegnanti, ecco, pongono la domanda: ma perché piangi? Perché io non ho avuto mai il coraggio di dire che mio padre sta in carcere. Grazie a loro io oggi posso essere accolto meglio anche all'interno della comunità. La comunità va educata, la comunità va anche testimoniata con l'esempio che chi ha sbagliato non deve essere equiparato alla sua pena, ma deve essere invece visto per quello che è il suo grande mistero, è una persona, quindi l'immagine di Dio, quindi c'ha la possibilità di recuperare. Ma soprattutto io ho colto in tutti questi anni che durante il corso della loro vita si sono sentiti amati e hanno raggiunto dei profitti buoni. Quando non si sono sentiti amati, hanno preso strade che le hanno portati a commettere quello che magari poi con il reato è uscito fuori. Quindi questo noi dobbiamo cercare di poter dire anche alle comunità. Non giudichiamo, ma facciamo di più. I parroci a volte non sanno che all'interno del loro territorio ci sono detenuti che stanno ai domiciliari. Basta poco andare da un avvocato o andare dal commissariato, che farsi avere i permessi ed entrare dentro. Due, ma perché non iniziamo a fare domande e portare nella misura alternativa i carcerati all'interno delle parrocchie?
Nel gergo di Papa Francesco si chiama chiesa in uscita questa.
Chiesa in uscita, però la dobbiamo mettere veramente in atto.
Certo. Un'ultima domanda, dottor Sinisi, prima di chiudere questa nostra puntata speciale. Allora, un ospite di una casa di reclusione che vuole reinserirsi, che fa questo tipo di scelta, quando vede un sacerdote davanti a sé ha una reazione, quando vede un volontario davanti a sé ha una reazione, quando vede una scrittrice davanti a sé ha una reazione, ma quando vede un magistrato come reagisce?
Ma devo dire che l'impatto è stato molto, molto buono, molto buono. Loro sono molto contenti, se devo essere onesto.
Posso dire che uno di questi, lui lo ha condannato, per cui se lo vede...
Si è presentato come magistrato.
Per cui lo vede con grande senso di rispetto.
Con grande senso di rispetto, assolutamente, ovviamente nel rispetto anche dei ruoli che sono diversi, però io credo che, diciamo, questo anche sia visto da loro come un superamento di una barriera. Noi ci abbiamo, anzi, io ci ho tenuto a portare la presentazione di questo primo volume nella Corte d'Appello di Bari, perché ho voluto che venissero loro per la prima volta all'interno di questa presentazione nel Palazzo di Giustizia, per vederlo non come il luogo che li giudica, ma il luogo in cui si discute di loro senza giudicarli e condannarli. E devo dire che la loro sensazione un po' spaesata all'interno, quando sono entrati nel Palazzo di Giustizia per questa presentazione, è stata largamente poi compensata dal fatto che sono usciti sereni da un luogo in cui invece erano abituati a entrare con una carica di preoccupazioni immaginabili. Questo progetto serve a tutti. Serve a loro, serve alla comunità, serve alla Chiesa. Questo progetto serve davvero a diventare tutti
e anche mezzi
migliore
di comunicazione. Allora, noi concludiamo così il nostro spazio settimanale ringraziando ovviamente Don Riccardo Agresti, parroco della Chiesa di San Luigi a Castel del Monte ad Andria e ideatore del progetto Senza Sbarre. Grazie e a tutti quanti gli ospiti della casa di reclusione che ci ascoltano, come no, al magistrato Gian Nicola Sinisi, procuratore della Corte d'Appello di Bari, grazie, e alla dottoressa Angela Covelli, autrice di diverse pubblicazioni. Siamo alla seconda, ma ce ne saranno anche altre. Il nostro spazio settimanale termina qui. Ringraziamo appunto i nostri ospiti, Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. We'll be right back.
ascolta, non mi ascolta. Mi ascolta, non mi ascolta. Mi ascolta, non mi
Ma
ascolta.
Ma chi sta parlando?
Ah, oh, finalmente! Sono la Digital Radio.
Ah.
Ti svelo un segreto. Dall'anno prossimo hanno deciso che sarò in tutte le auto nuove e tutti potranno ascoltare le radio che amano di più con il suono perfetto. Come fai tu?
Muoviti a scoprire la magia della Digital Radio e del sistema DAB Plus. Forse è già nella tua auto.
Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.